Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. 3.600 miliardi di franchi. Continua a crescere il patrimonio dei privati in Svizzera e allora gli economisti dei Politecnici federali rimettono sul tavolo l'idea di un'imposta di successione. Chiuse le Olimpiadi italiane, le prime diffuse sul territorio, quali gli insegnamenti per la candidatura svizzera del 2038? Sentiremo uno dei responsabili del progetto. Il consigliere federale Martin Pfister difende l'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti per la difesa. Anche lui sembra valutare un'alternativa ai missili americani Patriots. Violenza in Messico dopo l'uccisione di uno dei narcos più ricercati del paese. Il Mencho era a capo del cartello di Jalisco, nel giornale il suo ritratto. Per lo sport domani riprende il campionato di hockey in Rete 1 Sport, le ultime dalle piste. A Lugano potrebbero giocare Kupari e Valk, Ambrì senza Kostner e Pezzullo. Tassare le eredità. L'idea non raccoglie molti consensi in Svizzera. L'ultima dimostrazione è la sonora bocciatura lo scorso novembre dell'iniziativa della Gioventù Socialista per tassare le eredità dei super ricchi. Eppure negli ultimi 25 anni il volume di patrimoni e eredità in Svizzera è cresciuto notevolmente, ben più del livello dei salari, per esempio. A fornire nuove cifre è uno studio realizzato da economisti dei Politecnici di Zurigo e Losanna, secondo cui le disuguaglianze nella società aumentano. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Lodata dagli economisti, odiata dalla popolazione, l'imposta di successione è gradualmente scomparsa dal panorama svizzero, almeno per le discendenze dirette, con una conseguenza: patrimoni che si accumulano di generazione in generazione. 3.600 miliardi di franchi, la ricchezza privata in Svizzera nel 2025. Negli ultimi 25 anni è cresciuta di quasi il 4% ogni anno, più del prodotto interno lordo, più dei salari. Allo stesso tempo il volume delle eredità è triplicato da 32 a 100 miliardi di franchi all'anno. Numeri che hanno un impatto, secondo Isabel Martinez, economista del COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo.
Das entscheidet dann mit, wer sich zum Beispiel Wohneigentum leisten kann.
Ciò influisce su chi è in grado di permettersi un'abitazione di proprietà o anche sulle possibilità di studio e o carriera e di assumersi rischi finanziari.
Wie viel Risiko sie eigentlich tragen können.
I numeri analizzati nello studio lo confermano. I ricchi detengono una quota sempre più grossa del patrimonio globale. Quanto alle eredità, non solo sono sempre più cospicue, ma arrivano sempre più in tarda età. In media oggi si eredita dopo i 60 anni, ciò che spinge molti a fare donazioni ancora in vita ai propri discendenti, circa un franco su tre. Ancora Isabel Martinez.
Le eredità sono distribuite in modo leggermente meno impari rispetto ai patrimoni. Studi dimostrano però che a medio-lungo termine rafforzano le disparità, perché le grosse eredità vanno tipicamente a persone già benestanti che possono permettersi di investire questi soldi, mentre gli eredi più poveri li utilizzano per ripagare un'ipoteca o per beni di consumo.
Ricchezza che aumenta ma che è sempre meno tassata, uno squilibrio che sembrerebbe suggerire una soluzione: l'imposta di successione.
In der ökonomischen Theorie sind Erbschaftssteuern eigentlich sehr effizient.
Per la teoria economica l'imposta di successione è molto efficiente perché non va ad intaccare gli stimoli a lavorare, a differenza dell'imposta sul reddito. L'importante è come viene calibrata. Potrebbe essere complementare ad altre imposte, andando a sgravare, ad esempio, il ceto medio.
Ipotesi che appare lontana sul piano politico. L'economista del COF, Isabel Martinez, ricorda come non solo in Svizzera, ma anche all'estero l'imposta di successione sia particolarmente detestata, anche perché va a toccare temi delicati come la famiglia o la morte, nelle quali non si gradisce che lo Stato si immischi.
Quali ricette per le Olimpiadi invernali del futuro? In Svizzera c'è chi sta raccogliendo gli insegnamenti dell'edizione italiana appena conclusa in vista dell'organizzazione, qui da noi, dei Giochi Olimpici invernali del 2038. Le sfide per il progetto sono molte, dal concetto di eventi diffusi su un territorio ampio all'accettazione popolare dell'evento. Ce ne parla Alan Crameri.
Nonostante le montagne innevate e i campioni affermati, è tutt'altro che scontato organizzare Olimpiadi invernali in Svizzera. Svariati i progetti affossati negli ultimi anni, anche ma non soltanto da votazioni popolari nei cantoni ospitanti. Lo sanno bene i promotori del progetto Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2038 in Svizzera, che quindi puntano, proprio come a Milano Cortina, su un evento decentralizzato.
Molto più facile da digerire, se vogliamo così, per il nostro paese, e un'opportunità anche molto maggiore che è conosciuta da tutta la popolazione.
Così Simone Righenzi, responsabile operativo del progetto intervenuto su Rete 1. Lui, ai Giochi Italiani, ha visitato le varie sedi proprio per capire i punti deboli delle cosiddette Olimpiadi diffuse.
Questa è una prima volta, una prima assoluta che si adatta a un territorio, quello delle Alpi. Ci sarà un altro evento nel 2030 nelle Alpi francesi che sarà simile. Crediamo di avere a quel punto abbastanza esperienze per poter ottimizzare e organizzare ancora meglio. E per quanto riguarda l'esperienza degli atleti, crediamo che avremo l'opportunità di imparare, di capire come utilizzare anche tra l'altro nuove tecnologie per creare questa atmosfera, questo spirito di comunione tra atleti, ma soprattutto tra nazioni.
Per Righenzi l'organizzazione decentralizzata è il compromesso necessario per rispettare parametri sostenibili sia di impatto ambientale che finanziario. La Svizzera non punta a costruire alcuna nuova infrastruttura e su questo il progetto si distingue da Milano Cortina.
Nel nostro caso non ci saranno investimenti in costruzione, quindi ci limiteremo al budget dell'organizzazione dei giochi.
La Svizzera ha avviato col Comitato Olimpico Internazionale un dialogo privilegiato per l'edizione 2038. Significa che se entro la fine dell'anno prossimo presenterà un dossier soddisfacente, non ci sarà concorrenza. Tutta la strategia è ora orientata alla riduzione dei rischi, anche di quelli finanziari per la mano pubblica. Ma il dibattito interno è solo agli inizi. È ancora troppo presto per dare per acquisita la terza edizione delle Olimpiadi invernali sulle Alpi svizzere, dopo quelle del 1928 e del 1948.
Il consigliere federale Martin Pfister torna a difendere l'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito del futuro, definendolo un sacrificio sopportabile. Lo fa nonostante le critiche di tutti i partiti, tranne il suo, e lo fa nonostante la netta bocciatura dei primi sondaggi. E lo fa soprattutto dalle colonne della Neue Zürcher Zeitung, in un'intervista in cui affronta anche i grossi problemi che affliggono i grandi progetti del suo dipartimento. Allora, Giampaolo Driussi, in collegamento da Berna, cosa c'è di nuovo nelle sue parole?
Beh, intanto Pfister si esprime per la prima volta sull'IVA dopo appunto la valanga di critiche ricevute, ma direi che le novità sono due. La prima riguarda uno dei grandi progetti in difficoltà, quello dei missili terra-aria Patriot. Nessuno sa quando gli Stati Uniti decideranno di fornirceli e il capo del Dipartimento della Difesa afferma di avere una proposta che sottoporrà a breve al Consiglio federale. Sembra che l'ora delle alternative sia scoccata e non a caso da giorni si vocifera di sistemi analoghi europei che potrebbero essere acquistati più rapidamente. E poi c'è l'atteggiamento dello stesso Martin Pfister. Tornato dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco e quindi incassate altre critiche, quelle internazionali sul riarmo svizzero, ritenuto troppo timido e troppo lento, sembra ancora più convinto Pfister della necessità di spendere ancora di più e di mantenere buoni rapporti con i partner esteri in materia di sicurezza, e a tratti sembra di rileggere alcune dichiarazioni di Viola Amherd. Amherd che nel contempo viene però anche indirettamente criticata da Pfister in questa intervista. Pfister che dice: dobbiamo lavorare a una nuova cultura dipartimentale, essere cioè più trasparenti e affrontare più apertamente gli errori.
Giampaolo, ma torniamo sull'aumento dell'IVA. Ricordiamo che è stato proposto nella misura di 0,8 punti percentuali per 10 anni. Sembra che le opposizioni non abbiano scoraggiato per nulla Pfister.
Siamo solo all'inizio, ma il tempo già stringe, perché l'intenzione è far scattare il balzello a inizio 2028 e questo significa eventuale votazione nell'estate 2027 e dibattito parlamentare a fine 2026. Nell'intervista alla NZZ Pfister sembra stia lavorando su entrambi i fronti. Da una parte si rivolge espressamente alla politica affinché riconosca importanza e urgenza del dossier e dall'altra alla popolazione dicendo: guardate che poi il minimo indispensabile che su 100 franchi di spesa vi verrebbe a costare solo 80 centesimi. A voi studio.
Giampaolo Driussi da Berna, grazie. In Ticino ora politica ticinese, perché da oggi è in programma la seconda sessione di quest'anno di Gran Consiglio, una sessione che prevede ben 8 dibattiti e che si aprirà con un'ampia discussione proprio sul concetto di partecipazione democratica in Parlamento. Allora, Marcello Jerace, tu seguirai i lavori del Gran Consiglio, partiamo magari da qui.
Sì, si tratta di una proposta del Movimento per il Socialismo, sostenuta anche da PS e Verdi. L'idea è quella di passare da 5 a soli 3 deputati per costituire un gruppo in Parlamento e pertanto poter accedere alle diverse commissioni, che sono di fatto i consessi dove davvero si riescono a spostare gli equilibri da una parte o dall'altra. Si discuterà poi, sempre a seguito di un'iniziativa dell'MPS, dell'abbassamento del numero minimo di firme richieste per organizzare delle iniziative legislative, per presentare un referendum e per chiedere la revoca del Consiglio di Stato o di un municipio. In sintesi, si vuole ulteriormente rafforzare il concetto di democrazia diretta.
Marcello, hai parlato di 8 dibattiti. Quali sono gli altri temi sul tavolo del Gran Consiglio?
Ne segnalo 2 in particolare, che invece nascono dalla destra. La prima questione di cui già si dovrebbe discutere oggi è la richiesta di neutralizzare le stime immobiliari. In sintesi, Berna ha chiesto al Ticino di allinearsi al resto della Svizzera, alzando i valori degli immobili, ma la maggioranza di centrodestra chiede di aspettare. Sulla questione si andrà in ogni caso al voto popolare il prossimo 14 giugno. Sempre la destra, tramite 2 iniziative parlamentari di UDC e Lega, chiede inoltre che il governo ticinese si attivi per fare in modo che per approvare i nuovi trattati bilaterali con l'Unione Europea sia necessaria anche la maggioranza dei cantoni e in generale che per ogni futuro accordo internazionale si passi dal referendum obbligatorio.
E veniamo ora alle discussioni in corso a Lugano sulle manifestazioni. Sabato c'è stato un cosiddetto presidio antifascista non autorizzato dal municipio, ma anche un raduno di estrema destra sul sedime degli scout cittadini, con tanto di denuncia penale proprio da parte degli scout per violazione di domicilio. Dell'occupazione delle piazze a Lugano si è occupato questa mattina a Modem, come ci riassume Roberto Porta.
C'è una questione procedurale, autorizzare o meno una manifestazione per ragioni di ordine pubblico, ma c'è anche una questione politica. Qual è il limite oltre il quale, per i suoi contenuti, un raduno deve essere vietato dall'autorità politica? Come ha fatto notare a Modem il direttore della regione, Daniel Ritzer.
Ci riconosciamo tutti nei valori profondamente democratici dell'antifascismo? Ci distanziamo tutti, e questa è una domanda specifica per Marco Chiesa, municipale consigliere agli stati. Si distanzia Chiesa della simbologia, della gestualità e dei messaggi che evocano i fantasmi più nefasti della storia europea? Perché è da lì che si inizia la discussione. Dopodiché possiamo parlare di suolo pubblico, possiamo parlare di regole, possiamo parlare di prassi.
Chiamato in causa, il municipale Marco Chiesa ha risposto così.
Ma noi in Svizzera non abbiamo neanche vissuto il fascismo. Non abbiamo mai vissuto delle derive che hanno condizionato la vita di milioni di persone in Italia. Ma perché? Ma perché siamo svizzeri, perché siamo diversi, perché abbiamo un sistema democratico diverso. E voi entrate nel tema della moralizzazione e trasformate una questione di procedura e sicurezza in una disputa morale. La nostra causa è più nobile e quindi le regole non contano. È questo che è pericoloso, che rende variabile quella che è l'uguaglianza davanti alla legge. Se c'è qualcuno che difende messaggi razzisti, d'odio, fascismo, eccetera, eccetera, la risposta corretta non è mica la piazza, è un tribunale. Quindi si segnalino, si faccia un'inchiesta, ci sia un giudice e ci sia una sentenza.
Il dibattito sui raduni di natura politica rimane comunque una questione aperta a Lugano, un tema che c'è da scommetterci chiamerà presto di nuovo in causa il municipio. Basti dire che da giugno scorso in città ci sono state ben 28 manifestazioni.
È morto il sommozzatore di 57 anni, rimasto coinvolto in un incidente ieri nelle acque del Ceresio davanti a Riva San Vitale. Lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese. L'uomo, un italiano residente in Italia, stava facendo un'immersione quando ha perso conoscenza. È stato portato a riva dai suoi compagni sub, che hanno provato a rianimarlo prima dell'arrivo dei soccorritori. L'uomo era poi stato portato in ospedale con un elicottero della Riga. Andiamo all'estero. In Messico regna l'insicurezza dopo le violenze scatenate dal cartello di Jalisco Nuova Generazione. Sono la prima risposta alla morte del loro leader, El Mencho, super ricercato da autorità messicane e statunitensi e ucciso dall'esercito. Era stato lui a trasformare questa organizzazione in una potenza criminale globale. La nostra collaboratrice dal Messico, Laura D'Averio.
El Mencho, soprannome di Nemesio Oseguera Cervantes, nasce 59 anni fa in una famiglia povera di contadini nello stato di Michoacán, terra di coltivazioni di oppio e marijuana. Entra nel giro della droga da giovane, trasportando stupefacenti oltre il confine con gli Stati Uniti. Viene arrestato più volte e alla fine sconterà anche 3 anni di carcere in California. Torna in Messico, dove comincia la sua scalata all'interno di cartelli della droga. Si conoscono le sue azioni, ma lui resta un mistero. Per decenni non emerge neanche una foto, lo vediamo infatti nei ritratti da giovane. È prima alleato del cartello di Sinaloa, allora il più potente del paese. Anni dopo diventerà il suo nemico più temuto, alla guida del cartello Jalisco Nuova Generazione, noto per i metodi di estrema violenza. Sotto la sua guida il cartello cresce, arriva ad operare in tutto il paese, attraversando anche i confini con gli Stati Uniti e il resto dell'America Latina, diventando una potenza criminale globale. Nel 2020, 28 sicari al suo ordine attentano alla vita del capo della sicurezza di Città del Messico, Omar García Harfuch, sparando più di 100 colpi con fucili militari contro il suo veicolo, una sfida diretta senza precedenti al cuore del potere messicano. Harfuch sopravvive e pochi anni dopo diventa capo della sicurezza nazionale. Ieri, sotto il suo comando e con l'aiuto dell'intelligence statunitense, l'esercito messicano ha messo fine alla lunga latitanza, uccidendo El Mencho. Lascia un impero criminale, per cui adesso si teme una guerra per la successione.
Andiamo ora in Italia, a Milano, dove questa mattina è stato arrestato Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario per l'uccisione di Abderrahim Mansouri, uno spacciatore 28enne, il 26 gennaio a Rogoredo, che è uno dei quartieri della città famoso per essere il centro dello spaccio cittadino. Oltre a Cinturrino ci sono altri 4 poliziotti indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso. È il servizio del nostro collaboratore, Alessandro Braga.
Il fermo per Carmelo Cinturrino è arrivato questa mattina, quasi un mese dai fatti, periodo in cui il lavoro dei magistrati ha smontato pezzo a pezzo la prima ricostruzione fornita dal poliziotto nel motivare quanto accaduto. La vittima si stava avvicinando con atteggiamento minaccioso impugnando una pistola. Ho avuto paura e ho sparato, erano state le prime parole di Cinturrino. Poi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, questo è il nome dello spacciatore ucciso, aveva stabilito che il colpo mortale lo avrebbe colpito lateralmente, poco dietro la tempia destra, facendo ipotizzare che la vittima fosse girata nell'intento di scappare. Ancora, l'analisi sulla pistola trovata accanto al corpo di Mansouri, rivelatasi finta, non aveva rilevato impronte digitali sull'arma, altro elemento sospetto. Altra questione appurata dai magistrati è che tra il momento dello sparo e la chiamata dei soccorsi sarebbero passati circa 20 minuti, periodo servito a uno degli altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento o omissione di soccorso per andare al commissariato di competenza e recuperare la finta pistola da posizionare accanto al corpo della vittima, in modo da avvalorare la versione di Cinturrino. Dagli interrogatori svolti in questi giorni è emerso un quadro inquietante sull'attività del poliziotto. Avrebbe in pratica estorto denaro e droga a pusher e tossicodipendenti della zona, in cambio della copertura sulle loro attività. In questo scenario, gli investigatori ipotizzano che l'uccisione possa essere motivata da diverbi tra Cinturrino e Mansouri per le mazzette. Tutte cose che sono ora al vaglio degli investigatori e che dovranno essere chiarite.
L'Iran si sta preparando da mesi contro un possibile attacco militare statunitense minacciato più volte dal presidente Trump. Per ogni posizione ai vertici militari e civili ci sarebbero già 4 successori pronti a subentrare, e questo è quanto avrebbe deciso il regime. Intanto nel paese sono riprese da qualche giorno le proteste, nonostante la durissima repressione delle autorità dello scorso mese, repressione che secondo alcune ONG ha causato decine di migliaia di morti. Ce ne parla in redazione Matteo Burkhardt.
Non solo una strategia militare per resistere alle bombe statunitensi e israeliane. Il piano dell'Iran per fronteggiare un eventuale attacco di Donald Trump prevede anche una serie di direttive per garantire la sopravvivenza del regime e per contrastare i tentativi di assassinio dei vertici della Repubblica Islamica. Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha già nominato 4 livelli di successori per ogni ruolo chiave ai vertici civili e militari e ha affidato la guida del paese a uno dei suoi fedelissimi, Ali Larijani, a capo della sicurezza nazionale. I nomi dei successori non sono noti pubblicamente, ma è poco probabile che Larijani possa sostituire Khamenei, in quanto non è un alto esponente del clero sciita. Alcuni alti funzionari iraniani, citati dal New York Times, hanno affermato che la Repubblica Islamica sta rafforzando le sue capacità militari dalla scorsa estate, cioè dopo i bombardamenti di Israele e Stati Uniti, e hanno aggiunto che l'Iran considera ora nuovi attacchi come inevitabili e imminenti. Ali Larijani quindi è l'uomo su cui Khamenei sta puntando in questo momento di grandi difficoltà per la Repubblica Islamica. Da una parte gli Stati Uniti stanno aumentando la loro presenza militare intorno all'Iran, schierando navi e portaerei, e con il presidente Trump che ha più volte minacciato un'incursione. Dall'altra, negli ultimi giorni sono riprese le proteste contro il regime, soprattutto tra gli studenti universitari, nonostante la violentissima repressione che, secondo le ONG, il mese scorso ha fatto decine di migliaia di morti.
Chiudiamo qui il radiogiornale. A tutti e voi, buona giornata.